Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
A me sembra impossibile.
Anche a me. Eppure, e però devo dire che anche la nostra è stata un'impresa, oltre che la loro.
Perché montagna, come le trovi?
Difficile, difficilissimo mettersi in contatto con loro, perché stanno appunto tentando l'impresa. Chi sono? Sono i 700 partecipanti al Tour de Jean. Non so se la pronuncia è corretta. Ti do soltanto due numeri e poi li salutiamo subito. Allora, 330 chilometri intanto, in massimo 150 ore.
Sì.
Il dislivello, stai attento, 24.000 metri di dislivello.
Perché c'è un grande su e giù.
Esatto, e come dicevamo sono 700 i partecipanti. Si è tenuto durante questa settimana, è una delle corse, delle prove più dure del mondo, ed è appunto il Giro dei Giganti, perché ci sono 700 partecipanti che fanno il giro delle quattro cime della Val d'Aosta, le quattro cime che a 4.000 metri.
Vanno su correndo praticamente.
Sì, ecco.
Vengono giù, poi arrivano su.
Facciamocelo raccontare,
ce lo facciamo spiegare.
Da chi sta partecipando alla gara e da chi anche è lì in veste anche di psicologo dello sport presso l'Università di Verona ed è anche ultramaratoneta. Benvenuto Pietro Trabucchi.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Trabucchi.
Trovati, è stato faticoso trovarsi, ma ce l'abbiamo fatta perché molto spesso il telefono non prende.
Ma dove siete adesso? A che altezza?
Adesso siamo al Col del Chalet B, che è 2600 metri, e quindi
è una pausa.
Alla fine della gara circa, credo, più o meno 70 chilometri, quindi...
Senta Trabucchi, però lei deve spiegare ai nostri ascoltatori, questi 700 qui corrono con pantaloncini corti e scarpe da ginnastica, magari un po' speciali.
E calzettoni, io li ho visti.
E calzettoni, è così?
Ma in realtà si è visto di tutto, cose troppo discinte, non vanno bene, non per un fatto morale, ma per un fatto che ci sono già stati in questa edizione delle persone che sono finiti in ospedale con una ipotermia molto severa.
Sì, perché ecco, ci dica ad esempio...
Una può scendere, se arriva alla bufera, anche meno 5, meno 7 gradi, il corpo è stanco, l'organismo è defedato, e quindi, per esempio, una cosa che anche soggettivamente io noto, mi aiuta a capire che, per esempio, sto dando troppo, è che sento molto più freddo del normale. Non ho energie... Non ho energia da spendere per la termoregolazione, perché la termoregolazione diventa una cosa in più,
sì,
che non è necessaria immediatamente.
Un compito secondario.
Ci dico un'altra cosa però, Trabucchi.
Sì.
Quando noi pensiamo ai 4.000 metri, pensiamo a qualcosa che fa già parte della scalata, mentre invece voi andate su, quasi sembra una maratona, cioè correndo, ma senza corde, senza niente. Vuol dire che...
No, però... Un attimo, perché poi dopo non vorrei che si ingenerasse nell'ascoltatore un equivoco. La gara si chiama, utilizzando un nome che è un misto di patois, quindi di dialetto della Val d'Aosta, e un misto di francese, Tour, quindi il giro des géants, dei giganti, ma è il giro nel senso che i massicci principali della Val d'Aosta, dei 4.000, Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino e Grand Combin, vengono... come dire, percorsi, ma non vengono saliti, cioè non si va in cima al Monte Bianco.
Cioè la parte di arrampicata, diciamo, finale alla vetta, quella non la fate, perché
no,
sarebbe chiaramente troppo...
La gara supera più di 20 colli che arrivano alla quota comunque considerevole di 3.300 metri.
Ok.
Quindi...
Ecco, purtroppo la gara quest'anno è stata resa anche molto nota, celebre, purtroppo dalla morte del corridore, dell'atleta cinese, che è avvenuta praticamente nel primo giorno di gara. Lì purtroppo le condizioni avverse sono state quelle che hanno
causato...
provocato, sì, perché lì era sera, se non sbaglio pioveva ed è caduto e ha picchiato la testa. Però ecco, tutte queste cose, le condizioni atmosferiche, il terreno, rendono questa gara veramente dura per il corpo. Proprio questa cosa la sta studiando.
Sì.
Sostanzialmente portiamo avanti questo discorso che ormai viene molto così strombazzato in giro, della unità mente-corpo, però in effetti applicarlo alla prestazione non è facile. La mia esperienza, adesso sono qua in veste di corridore, infatti tra l'altro le cose dell'incidente, sinceramente sappiamo poco della dinamica, nel senso che chiaramente quando abbiamo incontrato sul percorso amici, organizzatori ci è stato riferito, però io non ho potuto leggere i giornali.
Certo.
Comunque, il problema di questa gara fin dall'inizio era stato la cioè quando la regione ha deciso di organizzarla, la finanziata si è posto il problema di dire vabbè, noi possiamo finanziare una gara del genere, sicuramente fa conoscere in tutto il mondo la Val d'Aosta, però gli esseri umani sono in grado di fare una roba del genere? Guardate che 5 anni fa questa cosa non era per niente scontata.
Ecco.
Oggi tanta gente, madri di famiglia, professionisti, persone anche di mezza età come me, la fanno e la concludono, ma 5 anni fa nessuno ci avrebbe scommesso. Allora noi avevamo fatto l'edizione zero con la persona che un po' l'ha inventata, l'organizzatrice, che è Alessandra Nicoletti, e abbiamo deciso di testare su 4 cavie che erano non dei campioni mondiali di qualche disciplina, ma proprio delle persone molto allenate a andare in montagna, ma del tutto normali, che un anno prima, nelle stesse date, con le stesse condizioni organizzative, dovevano farlo. E abbiamo fatto anche dei lavori di tipo scientifico su questa cosa, cioè capire durante la gara prelievi del sangue, misurazioni, non so quanto per esempio si poteva non dormire,
per capire se era umanamente fattibile.
Sì, umanamente fattibile, chiaro, perché nessuno, cioè non c'erano dei precedenti, no? Quindi giustamente la regione diceva noi possiamo, rischiamo anche di fare una figura da cioccolatai. Mettiamo in piedi una roba che costa
rischiosa
centinaia di migliaia di euro, ma poi dopo è una figuraccia perché è un autogol. Sì. No?
E cosa è venuto fuori alla fine da quelle ricerche? Che era fattibile obiettivamente?
È venuto fuori che era fattibile, cioè nel senso che da lì è cominciato questo studio che noi poi approfondiamo di anno in anno a vari livelli, cioè sia sugli aspetti cognitivi, quindi più psicologici, sugli aspetti. Quest'anno per esempio abbiamo molto approfondito gli aspetti cerebrali, gli aspetti metabolici, eccetera, e quello che viene fuori, che secondo me è interessante per tutti, perché poi magari chi ascolta, se qualcuno dice che questi sono matti e cambia canale, chi
perché
frega,
farlo, è, certo.
È così, no, ma in realtà la notizia buona è quella che si scopre che gli esseri umani, qualsiasi essere umano, ha delle potenzialità enormi di adattamento allo stress e alle difficoltà. Che non normalmente non si immagina, non pensiamo, no? Cioè noi di fronte a un problema di tipo fisico o di tipo sociale, eccetera, però tendiamo a vederlo come insormontabile, e queste cose dimostrano che in realtà la nostra percezione è falsata. Possiamo fare, se chiaramente ci alleniamo, ci prepariamo, ci impegniamo, siamo motivati a farlo, però possiamo raggiungere dei traguardi che uno non penserebbe.
Lei è anche ultramaratoneta, quindi insomma la predisposizione ce l'ha tutta, però si dice che è anche molto questione di testa, di cervello. Lei ce lo conferma? Tanta parte la fa la testa in questa dura gara, perché dura 150 ore e le fasi di sonno sono proprio ridotte al minimo, un paio d'ore a notte.
Fa tantissimo la testa, nel senso che fin dall'inizio vanno dati per scontati sofferenza, dolore, fatica, cioè uno non può pensare, anche il più allenato del mondo viene qui, comunque ognuno va al suo limite e quindi ha già la tentazione dopo 2 ore di abbandonare,
di mollare. Ecco, ma dal suo punto di vista, lei è tra virgolette anche cavia del suo stesso esperimento e ci sono altri atleti che si sono resi disponibili. Che tipo di parametri misurate all'inizio della gara, durante e dopo? Cioè, come valutate il cambiamento sia fisico che psicologico dell'atleta?
Diciamo che di anno in anno abbiamo approfondito degli aspetti diversi. Quest'anno per esempio sul discorso cervello facciamo degli elettroencefalogrammi tipo molto accurato prima, a metà e dopo la gara. L'elettroencefalografia è collegata al fatto che il soggetto deve rispondere a un test cognitivo. Test cognitivo vuol dire semplicemente un test sulle capacità di attenzione e di concentrazione.
E prima della gara immagino siano abbastanza alte, ma dopo la gara?
Sì, lo vedremo, cioè questo io in questo momento non glielo so dire,
certo.
Posso dire che è drammatico nel mio caso la differenza tra il pre e quello fatto a metà.
E il durante?
Devo addirittura addormentarmi durante il test.
Infatti io leggevo proprio uno dei suoi rapporti delle scorsi anni e lei diceva proprio questa cosa, che alcuni atleti durante la gara, mentre facevate le analisi di cui lei stava raccontando, si addormentavano anche magari su una gamba sola o mentre erano seduti sulla seggiola che rispondevano a delle domande. Perché lì che cosa subentra?
Beh, perché
vabbè, oltre alla stanchezza
è un bisogno fondamentale. Noi non ci rendiamo conto della tortura che sia obbligarsi a non dormire, perché normalmente quando a una certa ora prendiamo la luce e dormiamo, ma una persona che è costretta a camminare magari con un sonno arretrato più a cui si somma la stanchezza, è una sofferenza fortissima, perché ha proprio la tentazione che ti viene di buttarti a terra, ti addormenteresti subito. Io ho visto persone dormire su un sasso un po' anche appuntito, no? Cioè così non si accorgevano neanche. È interessante perché, come dire, il nostro cervello richiede il sonno, però noi ci sono parti del cervello che si possono, prendete questo termine tra virgolette, allenare a non dormire, anzi che obbligano il resto della macchina a rimanere accesa.
Senta Trabucchi, c'è una domanda ovvia, insomma, che immagino lei se la deve aspettare. Questo tipo di esperimenti su condizioni estreme si sa che hanno notoriamente una loro utilità dal punto di vista dell'addestramento militare, sono anche esperimenti che sono stati fatti e si fanno regolarmente, però non direi con questa durezza per gli astronauti. Però le chiedo, non è possibile che da una prestazione di questo genere si abbia qualche danno permanente? Cioè non è qualcosa che segna in qualche modo un po' definitivamente un corpo?
Ho una visione molto positiva delle capacità che discendono da allenarsi e dal frequentare questo tipo di prestazioni. Cioè credo che in realtà le persone migliorino, non peggiorino, questo da un punto di vista di cerebrale, ma anche perché poi diciamo
connessi.
Il cervello è quello che determina i comportamenti e gli atteggiamenti, quindi di comportamenti e atteggiamenti nel senso di capacità di affrontare i problemi, di reggere le frustrazioni, di sicurezza in se stessi. Cioè vedo che le persone crescono facendo questo tipo di, mettendosi di fronte a dei problemi dovendo risolvere.
Bene, Trabucchi, allora mancano poche ore alla fine della gara, intanto in bocca al lupo. Io posso dire che ho un amico che sta partecipando, forza Pippo, che sta forse arrivando Pippo in queste ore al traguardo. Grazie Trabucchi, io direi che potremmo risentirlo magari fra un po' di tempo per capire insomma come sono andati i dati e gli studi. Davvero davvero in bocca al lupo.
Grazie a tutti voi e a risentirci molto volentieri.